Sharebooks e l'arte dell'editoria indipendente. Un viaggio tra le sfide della distribuzione e la voce degli editori.
Bene, buongiorno, siamo qui al Centro Sociale Occupato Pedro nella seconda giornata di Sharebooks Festival con Margherita Marcheselli, una delle due curatrici, ovvero Rossana Di Fazio di Enciclopedia delle Donne, per fare una breve intervista. La prima domanda che ti volevo fare è appunto, visto che Enciclopedia delle Donne è un progetto che si occupa della raccolta e anche della promozione di libri che si focalizzano sulla storia delle donne, quali sono i criteri che vi guidano nella selezione di opere da includere nel vostro progetto?
Grazie dell'invito di questa intervista. È bellissimo essere qui a Sharebooks, è il primo anno che ci siamo, quindi una bellissima occasione e opportunità. Noi siamo nate come sito web, quindi Enciclopedia delle Donne appunto raccoglie biografie di donne di ogni tempo e paese, proprio per dare voce alle donne, e l'idea era di dare voce in rete alle donne, perché nella rete, quando noi abbiamo fondato l'enciclopedia nel 2010, se tu cercavi Enciclopedia delle Donne su Google ti veniva fuori l'enciclopedia delle tette praticamente. Mentre adesso abbiamo ottenuto questa cosa, che se cerchi Enciclopedia delle Donne trovi la storia che le donne hanno fatto, la storia finalmente delle donne e la storia di tutti noi. E quindi poi dal 2015 abbiamo pensato di fondare anche una casa editrice, perché appunto erano tante le occasioni in cui bisognava approfondire alcune vite, alcune storie, alcuni racconti. Quindi il nostro criterio diciamo è proprio questo, cioè quello di pubblicare dei libri che aiutino a ricostruire una storia diversa, cioè una storia in cui le donne sono incluse nella storia. Perché? A volte si fa, soprattutto in questi ultimi anni, la storia, diciamo, con la S maiuscola, e poi c'è un capitolo, non so, le donne nel Medioevo.
Puntini puntini.
Puntini puntini. Allora cosa facevano le donne nel Medioevo? No, le donne nel Medioevo no, cioè il Medioevo comprendeva anche le donne. Quindi noi cerchiamo di fare la storia dal punto di vista di tutti, quindi tutto quello che succedeva, e guarda caso c'erano anche le donne che guarda caso facevano delle cose anche importanti che hanno definito le vicende di tutti noi, no?
In corso della storia.
Quindi ecco, noi lavoriamo su questo e penso, insomma, facciamo tipo due o tre libri l'anno, a volte quattro, non di più. Ma tutti molto, molto curati, molto sentiti e molto nostri, insomma.
Bene, grazie mille. Poi volevo farti una domanda un po' più, come dire, relativa al catalogo, visto che uno degli ultimi libri aggiunti alla raccolta di Enciclopedia delle Donne è Una visceralità indicibile, che, cito dal vostro sito, raccoglie i materiali del corso Autocoscienza e Pratica dell'Inconscio nel femminismo italiano degli anni 70, tenuto da Lea Melandri. La stessa autrice afferma: forse è necessario, per procedere utilmente in avanti, arretrare di qualche passo o rifare il cammino all'indietro, per vedere se qualcosa che abbiamo tralasciato non sia invece essenziale al proseguimento. Adesso, nel 2024, su cos'è che dovremmo o potremmo perlomeno tornare indietro e magari fare anche uno sforzo di riflessione?
Caspita, che domanda!
Siamo qua apposta!
Beh, bella domanda. Allora, innanzitutto Lea Melandri. Lea Melandri è una nostra sostenitrice dall'inizio. È una figura molto importante nella riflessione femminista, storica degli anni 70, ma la cosa bellissima di Lea è che lei è una figura importante anche nella riflessione di oggi. Lei dialoga molto anche con i nuovi movimenti, con appunto tutti i nuovi movimenti femministi, e si mette proprio in grande apertura. E le sue riflessioni appunto su quanto, per non ricominciare sempre da capo, cioè la nostra sensazione, io personalmente non ho mai fatto parte del movimento femminista degli anni 70 perché sono un po' più giovane, sono in una generazione un po' di mezzo e quindi anche io mi sono persa tutte queste riflessioni. Il mio è un femminismo più viscerale, cioè una cosa di sensazione della discriminazione e quindi ricerca del perché, e quindi a ritroso sono andata a recuperare tutte queste riflessioni, no? Ma quelle riflessioni, quelle metodologie, l'autocoscienza, il parlare di sé, il mettere questa cosa del il privato è anche pubblico, no? Quindi la coscienza che la tua vita personale sia in verità politica, no? Che il personale e il politico siano strettamente correlati e non divisi. Tutte queste riflessioni sono un tesoro, no? di cui le giovani generazioni potrebbero utilmente fare uso per procedere oltre e per non fare gli stessi errori, magari farne altri, tipo gli errori di divisione, no? Che è uno dei problemi che c'è stato nel femminismo storico, no? Io sì, sono femminista così e penso così di questa cosa qua, tu però no, perché tu su questa questione la pensi
non siamo perfettamente non d'accordo
perfettamente d'accordo, quindi io sto di qua e tu stai di là, ecco. Magari questo errore, non farlo, potrebbe dare più forza al movimento. E quindi tantissime altre riflessioni. Il libro di noi abbiamo pubblicato di Lea, oltre a questo, che è un libro importantissimo, molto cioè in cui lei crede molto e che ha vissuto moltissimo, abbiamo pubblicato anche un libro che si chiama La mappa del cuore suo, in cui lei faceva la posta del cuore su un giornalino per adolescenti negli anni 80, tipo come fosse adesso Ciao, adesso non mi ricordo che giornalino era, un giornalino così di quelle proprio per adolescenti.
Sì, sì, sì.
E lei faceva proprio la posta del cuore. E queste lettere sono le lettere che ancora oggi le adolescenti e gli adolescenti sono quei problemi lì, no? Il problema, certo, del proprio corpo, della propria identità sessuale, il problema della solitudine, cioè tutti i problemi che sono, e ci sono le sue risposte che sono molto, perché lei in quel periodo faceva anche un percorso di psicanalisi,
okay,
quindi erano anche piuttosto metaforiche così, e molte volte i ragazzi e le ragazze dicevano: Lea, io non ho capito quello che mi hai detto, però mi è servito molto. È proprio un pozzo di riflessioni a cui attingere, ecco, anche oggi. E anche noi, il nostro lavoro che cerchiamo di fare è anche questo.
Ok, quello di dare, diciamo, un'altra lettura.
Sì, un'altra lettura che può essere utile a chi oggi anche vuole andare avanti su questa strada, no?
Certo, certamente. Abbiamo poi una domanda che stiamo facendo a tutti gli editori indipendenti presenti qui, ai fini di un'inchiesta complessiva. Quello che affermano i principali analisti del settore è che oggi abbiamo un'editoria trainata da pochi grandi gruppi che si spartiscono sia al mercato delle pubblicazioni sia al mercato della distribuzione. I grandi gruppi di fatto controllano più del 60% del mercato, ma anche nella parte restante sono pochi i soggetti editoriali che la fanno da padrone. Quindi, per far sì che i propri libri arrivino sugli scaffali delle librerie, la loro destinazione ultima, le case editrici fondamentalmente devono stabilire un accordo con la distribuzione. Voi come vi districate all'interno di questo mondo complesso e che esperienza avete avuto e state avendo?
Allora, è una battaglia quotidiana, cioè proprio una battaglia. Noi abbiamo cominciato cercando di fare da sole, quindi cercando il rapporto diretto con le librerie, cercando il rapporto diretto con le persone. Non è possibile, cioè disumano stare dietro, non è proprio possibile. E oltretutto non si riusciva ad arrivare in maniera abbastanza numerosa, capillare sul territorio, no? Perché noi siamo a Milano, alla peggio riusciamo a raggiungere 10 librerie milanesi, ma non è possibile. Quindi abbiamo fatto, alla fine abbiamo deciso, grazie anche a una collaborazione con un'altra piccola casa editrice che ci ha un po' aiutato all'inizio, che era Storia, che adesso è invece del gruppo GEM, abbiamo aderito al circuito di Messaggeri e Libri. Quindi adesso siamo distribuiti da Messaggeri e Libri, che si prendono il 60% del prezzo di copertina, praticamente tra una cosa e l'altra, però così siamo presenti nelle librerie di tutta Italia. E questo è anche bello per le nostre autrici, che sanno di essere comunque presenti. Poi è sempre una battaglia, perché appunto nelle librerie, allora, no, per non parlare delle grandi catene, che sparisci da proprio percettivamente, perché ci sono milioni di novità e tutti le
sono pervasive.
E poi cerchiamo però di mantenere un rapporto, diciamo, singolo, uno a uno, con le piccole librerie, le librerie delle donne di tutta Italia, le librerie che sappiamo fanno un lavoro più attento, insomma, alla propria clientela e anche sensibile ai nostri temi. Insomma, coltiviamo, diciamo, stiamo usando questo sistema misto di utilizzare la grande distribuzione per forza di cose, perché sennò non ci sei, e mantenere dei rapporti invece più stretti con le singole realtà che sono vicine ai nostri temi.
Certamente. Grazie ancora una volta a Margherita Marcheselli.
Grazie a voi, grazie ancora. Buona giornata.
Sharebooks e l'arte dell'editoria indipendente. Un viaggio tra le sfide della distribuzione e la voce degli editori.